Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La memoria di San Massimiliano Kolbe la celebriamo in questo momento non solo col ricordo dell'Olocausto, ma anche pensando all'oggi, a tutto quello che la sua memoria accumula per noi di preghiera, di supplica al Signore.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 3, dal versetto 21 al 26. Ora invece, indipendentemente dalla legge, si è manifestata la giustizia di Dio testimoniata dalla legge e dai profeti. Giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo per tutti quelli che credono. Infatti non c'è differenza, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, per mezzo della redenzione che è in Cristo Gesù. È Lui che Dio ha stabilito apertamente come strumento di espiazione, per mezzo della fede nel suo sangue, a manifestazione della sua giustizia per la remissione dei peccati passati, mediante la clemenza di Dio, al fine di manifestare la sua giustizia nel tempo presente, così da risultare lui giusto e rendere giusto colui che si basa sulla fede in Gesù. Parola di Dio.
Certamente un brano conclusivo questo di una sezione e di tutto un percorso, anche se non è la conclusione della sezione, perché essa comprende chiaramente anche il capitolo 4 che deve presentare coerentemente le prove bibliche dell'affermazione che troviamo anche nel testo di oggi. Indipendentemente dalla legge dei profeti, ma poi aggiunge testimoniata dalla legge dei profeti, quindi deve mostrare che questa impostazione, ecco, del suo discorso è coerente con le scritture. Non è un'invenzione di Paolo, non è una novità sotto questo aspetto, è quello che si doveva compiere. Però certamente il brano di oggi è centrale. Noi possiamo introdurci riprendendo due espressioni di Paolo su cui possiamo attestarci, anche se la spiegazione di queste espressioni può essere discussa o approfondita. Ecco, cioè che tutti, dice prima, al versetto 9 di questo capitolo, tutti giudei e greci sono sotto il peccato. E l'altra espressione che troviamo nel testo di oggi, tutti sono privi della gloria di Dio. Questo certamente mi pare emergente, ecco, in tutto il discorso. Ecco, vediamo insieme il brano di oggi che riprende, lo ammettono in tanti, lo segnalano, riprende i versetti della tesi. E come si dice, cioè il capitolo primo, versetti 16-17, che effettivamente sono molto criptici, è difficile, basandosi solo su quei versetti, spiegarli fino in fondo. È a questo punto che i versetti 16-17 del capitolo primo, dove si parla della giustizia di Dio, che è potenza di salvezza mediante l'Evangelo, eccetera, è qui che sono spiegati, diciamo, sono dispiegati.
Provo a dire quello che mi sembra di aver capito, perché mi sembra di aver capito, è scritto che la legge non giustifica, ma dà la conoscenza del peccato. E infatti, come è stato detto stamattina, poco fa, la legge testimonia la giustizia di Dio, ma questa viene manifestata attraverso la fede. Giovanni Paolo ci aveva fatto tradurre la fede di Gesù Cristo, non in Gesù Cristo. E tutti sono giustificati per la sua grazia, per mezzo della redenzione che è in Gesù Cristo. E Dio ha stabilito come strumento di espiazione, come espiatorio, strumento espiatorio, Gesù Cristo, per manifestare la sua giustizia. E noi, fondando la nostra fede sulla sua fedeltà, sulla fedeltà di Gesù, possiamo ottenere la giustificazione anche noi ed essere resi giusti. Mi sembra che quindi la cosa fondamentale sia Gesù Cristo, la sua fede, la sua fedeltà e la nostra fede che si fonda sulla sua fede e sulla sua fedeltà. Allora così possiamo partecipare a tutto questo, alla giustizia di Dio, alla clemenza di Dio.
Anche io dico quello che ho capito, premettendo che lascio aperto, cioè io mi muovo sull'ipotesi, insomma tengo aperta questa ipotesi, che cerco in ogni pericope e anche andando molto avanti o molto indietro, cerco di vedere se è un'ipotesi che si può tenere buona. Parto proprio da questo termine di cui ha parlato adesso la Fernanda. Dio l'ha prestabilito a servire come propiziatorio, strumento di espiazione, diceva la vecchia CEI, è il propiziatorio, quindi è il termine che è il termine del coperchio dell'arca, quindi un termine cultuale, no? Che si rifà che rimanda al giorno dell'espiazione. Questo mi ha un pochino illuminato sul fatto che forse a noi manca un passaggio, cioè noi pensiamo alla salvezza e alla giustificazione, detta in parole povere, come la possibilità di andare in paradiso, salvarci, insomma, è la salvezza eterna, mentre qui forse si parla di qualcosa che è precedente, che non attiene ancora alla prospettiva eterna, ma è un'ansia, diciamo, di perfezione, di purità, di capacità di accedere a Dio, che viene anche dalla educazione della legge di purità cultuale, che presuppone una separazione invalicabile tra l'uomo e Dio. Viene da dire un certo manicheismo che non attiene ancora alla salvezza eterna, ma è qualcosa di precedente, la possibilità di pregare Dio, di accedere a Lui. Quindi ho pensato a un testo che di per sé è molto diverso, anche come linguaggio, com'è, però mi è sembrato molto parallelo, che è Ebrei 10. E anche lì non si parla della salvezza eterna, ma si parla della possibilità di accedere a Dio. Avendo la legge solo un'ombra dei beni futuri e non la realtà stessa delle cose, non ha il potere di condurre alla perfezione per mezzo di quei sacrifici che si offrono continuamente di anno in anno coloro che si accostano a Dio. Altrimenti non si sarebbe forse cessato di offrirli, eccetera. Poi dice: ogni sacerdote sta ogni giorno a celebrare il culto e a offrire molte volte gli stessi sacrifici che non possono mai eliminare i peccati. Gesù, al contrario, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati una volta per sempre, si è assiso alla destra di Dio. Poi più avanti dice: avendo dunque, fratelli, piena libertà di entrare nel santuario per mezzo del sangue di Gesù, per questa via nuova e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, avendo un sacerdote grande, manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza. Cioè, mi sono chiesta se questa giustizia di Dio non possa essere parafrasata in un altro modo: possibilità di accesso a Dio. La giustificazione è la possibilità di accesso a Dio, non è ancora la salvezza eterna.
E all'inizio del capitolo quinto dice un'espressione simile, no?
Esatto, giustificati.
Giustificati, poi dice, c'è un problema anche lì di testo, ma giustificati, abbiamo avuto accesso a questa grazia. E cioè una posizione diversa di rapporto con Dio.
Anch'io faccio qualche passo. E mi sembrava, ma è già stato accennato, che Paolo elabora meglio, mi sembrava, la teoria della giustificazione e fa appello alla giustizia di Dio, e che è l'unica possibilità per l'uomo di riscattarsi da questo dominio del peccato che ieri si è sottolineato più volte. Cioè, mi sembrava che qui si introducesse anche la logica della gratuità che regge tutta l'esistenza dell'uomo. E mi è piaciuto molto questo attacco. Ora invece ci introduce ad approfondire questa realtà che è già stata detta, appunto anche Giovanni ha sottolineato, perché a margine ci sono questi paralleli del capitolo primo, versetti 16-17. Ecco, annuncia proprio: io infatti non mi vergogno del Vangelo, poiché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima, e poi inizia e fa già la sintesi, e naturalmente qui approfondisce. È in esso, nel Vangelo, nella buona notizia, che si rivela la giustizia di Dio di fede in fede, come sta scritto: il giusto vivrà mediante la fede. Poi si è sottolineato questo, il giusto, la fede, la nostra fede, la fede di Cristo, qui io non vado più avanti. Ma mi è piaciuto appunto anche questo, ora invece è venuto questo tempo della manifestazione della giustizia di Dio, che non è la giustizia punitiva come ci si aspettava. Il quadro terribile di ieri, dell'altro ieri, insomma, della situazione dell'uomo è tragico, quindi è una realtà umana che attende una giustizia, una condanna, invece la realtà che è una giustizia salvifica, ecco. Questa connessione con la giustizia di Dio e il Vangelo mi ha molto colpita, perché mi sembra è questa la via d'uscita, ecco, non la so approfondire, ma la vedremo più avanti. Giustizia, Evangelo e annuncio di questa lieta notizia è una grande novità, grande annuncio. E questa novità principale è la giustificazione, intanto offerta gratuitamente, ed è offerta a tutti. Ecco, questa è molto, molto bella, insomma. E attraverso, certo, la morte espiatrice di Cristo. È Cristo che dona il perdono, perché Lui ha espiato per tutti. E quindi questa giustificazione cosa vuol dire? Che ci rende giusti. Sì, che ci rende giusti. La giustificazione è il perdono dei peccati, perché è un dono che non va meritato, però va accolto.
Al capitolo primo, versetti 16 e 17, appunto, Paolo dice che non si vergogna del Vangelo, e poi snocciola tutta una serie di concetti come quello di salvezza, di giustizia, di giustificazione, di fede. Al versetto 15 addirittura dice che è pronto ad annunciare il Vangelo anche a voi di Roma. E quindi, cioè, annunciare il Vangelo a dei credenti? È una cosa un po' singolare questa, no? Per cui viene da chiedersi, ma che cos'è questo Vangelo di Paolo? Qual è il nucleo fondamentale del Vangelo di Paolo? Perché innanzitutto non c'è nulla di analogo ai Vangeli che noi conosciamo. Primo, per la forma letteraria. Secondo, perché è ormai dimostrato che la lettera ai Romani precede i Vangeli come scrittura, no? È stato composto qualche anno prima dei Vangeli, anche del primo Vangelo, di quello di Marco. E quindi viene da chiedersi, ma che cos'è il Vangelo di Paolo? E qui, al versetto 24, versetti 24 e 25, è come se Paolo tirasse fuori dal cilindro coniglio un qualche cosa che non è mai apparso e che non un concetto nuovo, che è quello appunto della giustificazione che Dio offre attraverso il sacrificio espiatorio di Gesù. Questo probabilmente è il nucleo del Vangelo di Paolo, anche perché è collegato ai concetti di giustificazione, giustizia di Dio e poi appunto di fede.
La nota del versetto 25 dice: Dio l'ha esposto, quel pezzettino che dice lui che Dio ha stabilito apertamente. Allora, mi hanno sempre colpito nella passione di Gesù, in tutti i Vangeli, questa gente che sta a guardare, una persona che soffre, che sta morendo. Qui si vede che era necessario proprio che questa gente stesse a guardare per dare questa testimonianza.
Breve considerazione del versetto, ma anche dei due precedenti. Questa apparizione all'improvviso del sangue di Gesù Cristo, che è davvero forse il centro di questa lettera, e attraverso di esso si ha la redenzione, che è una salvezza eterna, che è in Cristo Gesù. E quindi questo Vangelo, che pone al centro in questo modo la Pasqua del Signore, si offre all'interno anche di una certa difficoltà, ecco, di questa lettera da comprendere, ma questa apparizione del sangue ci fa capire veramente dove Paolo vuole arrivare, che questa l'incarnazione del Cristo è un'incarnazione per la passione, si è preso carico di tutto, di tutta l'umanità, del corpo, degli uomini. E se mi permettete faccio un parallelo con Massimiliano Kolbe. Quando passava ad aiutare i suoi, quelle persone che erano all'interno di questi campi di sterminio, la parola che lui diceva era verbum caro fatto est. Allora penso che questa redenzione davvero avvolga tutta la storia e tutto il futuro.
Quello che diceva Stefano, mi riallaccio, non ci avevo pensato, ma no, le lettere di Paolo più o meno, perché cioè, sappiamo, c'hanno la data, diciamo, i Vangeli no, però tutti ritengono siano successivi, cioè queste sono le prime lettere ai Romani, una delle ultime di Paolo, almeno secondo gli studiosi, le lettere autentiche scritte di sua mano. Però il linguaggio che Paolo usa pensiamo che qui siamo 25 anni dopo la morte di Gesù. Il linguaggio che Paolo usa attribuisce, cioè interpreta la morte di Gesù come una apolitrosis, come una redenzione. E parla dell'ilastirion, cioè del luogo dell'espiazione, in riferimento appunto. È un linguaggio che Paolo, io credo, ha ricevuto, è un'interpretazione che Paolo ha ricevuto, diventando discepolo, unendosi ai discepoli di Gesù, ha acquisito questa interpretazione che qui emerge, ma che è già in un certo senso, direi, tradizionale in questo senso. Paolo può, non ha bisogno di spiegare il fondamento di questa interpretazione. È già interpretato l'evento di Gesù, l'evento supremo, cioè la sua morte. È già interpretato, non ha bisogno di spiegarlo, che di per sé è un atto enorme, no? La morte di un condannato, ecco, per ribellione di un sedicente messia, non necessariamente è quello che qui si dice. Ecco, qui c'è la dipendente dalla risurrezione, eccetera. Mi veniva appunto da riflettere su questo. La mia osservazione riguarda la ricchezza del versetto 22, dove troviamo tutti gli elementi, o quasi tutti gli elementi, che sono centrali, che Paolo ha annunciato fin dall'inizio, dei primi versetti che abbiamo richiamato, no? Soprattutto se si traduce. Ci sono dei libri che sostengono questo, non è che sia un mio pallino. Soprattutto se si traduce la pistis di Gesù Cristo, cioè la fedeltà di Gesù Cristo, abbiamo tutti gli elementi qui. Ed è molto importante questo, cioè fare un passo avanti rispetto all'interpretazione protestante. Lutero non leggeva così. Lutero pensava che ogni volta che fa un atto di fede viene giustificato. Non è l'atto di fede che giustifica, no, non è questo che Paolo intende. Paolo intende che la giustizia, cioè che la fedeltà di Dio, Dio è giusto perché mantiene le promesse, altrimenti non sarebbe giusto. Ha promesso di redimere, deve mantenerle. La giustizia, questa giustizia di Dio si rivela in quello che Gesù ha fatto, che qui è espresso con questa espressione la pistis, la fedeltà di Gesù Cristo. Quello è il centro di tutto. E poi c'è la fede dell'uomo verso tutti coloro, tutti giudei e gentili, senza distinzione, verso tutti coloro che credono. Sicché la fede è molto importante, la fede in Gesù Cristo, perché è il modo in cui si riceve quel dono che è stato però prodotto, acquisito dalla fedeltà di Gesù. E che cosa sia questa fede, fedeltà, pistis di Gesù, lo dice il versetto 24 e 25. A me sembra che questo parallelismo, qui è un testo molto ricco, sia illuminante, no? Nel versetto 24 e 25 si riprendono tutti i termini, la giustizia di Dio, Dio voleva rivelare la sua giustizia, però non si usa solo l'espressione la pistis di Gesù Cristo, cioè la fedeltà di Gesù Cristo, ma si spiega quello che Gesù ha fatto, cioè la sua ubbidienza fino alla morte. Nel capitolo 5 poi Paolo può dire la stessa cosa, potrebbe mostrare questo, usando non la parola pistis, cioè che noi traduciamo fede, ma in questo caso traduciamo fedeltà, come abbiamo tradotto fedeltà quando si è parlato della pistis di Dio. Perché nelle traduzioni questo non risulta, ma nel testo greco è la stessa espressione. Capitolo 3, versetto 3, nessuno traduce la fede di Dio. Ma c'è scritto pistis tu Theou, è la fedeltà di Dio. Parallelamente la pistis di Gesù Cristo è la fedeltà di Gesù Cristo. Quando si vuol dire la fede in Gesù Cristo si usa un'altra espressione, Paolo. La fede iston isun, è diverso. Ma comunque i versetti 24 e 25 diciamo spiegano, parlando appunto dell'espiazione, della redenzione, del sangue, spiegano proprio che quest'atto di fedeltà che nel capitolo quinto viene riassunto con un'altra parola, l'ubbidienza di Gesù. In virtù dell'ubbidienza di Gesù, l'uomo, credendo in Lui, può ricevere il dono della giustificazione. Quando sentiamo giustificazione non significa la salvezza eterna, ma significa il perdono dei peccati passati, un'assoluzione in virtù di quello che ha fatto Gesù. Per l'intercessione di San Massimiliano Kolbe, diciamo ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Affidiamo tutta la Chiesa alla giustificazione in Cristo Gesù, alla sua intercessione presso il Padre per la salvezza di tutti. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo ancora per intercessione di San Massimiliano Kolbe, per tutti quelli che testimoniano la loro fede nella persecuzione, nella sofferenza, nell'umiliazione, perché il Signore la renda feconda di salvezza per tutti. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Invochiamo Lui che ha patito tanta violenza per il dono della pace, perché il Signore converta il cuore dei potenti e li pieghi a compiere la sua volontà di pace, di giustizia, di fraternità. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti i piccoli, i poveri, gli indifesi, tutti quelli che patiscono oppressione, ingiustizia, violenza, per quanti non hanno difensori, perché il Signore sia il loro difensore e perché il Signore illumini i cuori dei fratelli secondo la sua carità e la sua solidarietà. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo ancora alla vigilia di questa grande festa della Vergine. Preghiamo perché anche l'intercessione della Vergine ottenga grazia per il suo popolo, in particolare perché cessi questa situazione terribile e indefinibile. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo anche per noi, perché il Signore ci insegni ad accogliere la gioia di essere salvati e a ringraziare e adorare per tutti gli uomini. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Per tutte le vittime dei campi di concentramento e per le vittime di oggi, preghiamo. Ascolta, Dio, la nostra preghiera e ascolta il bisogno di salvezza e di pace per Cristo nostro Signore.